Buonasera a tutti, Shabbat Shalom a tutti. Oggi facciamo lezione in anticipo per farlo prima di Shabbat. La lezione, come ogni venerdì, è una lezione sulla parasha Shavua, sulla parasha della settimana, e in particolare oggi proveremo a fare una lezione sull'Omer. Cioè sul conteggio dell'Omer che nella parasha della settimana, la parasha di Amor, ed è anche quello che stiamo facendo in realtà in questi giorni e quello che si fa durante il periodo che va da Pesach a Shavuot, e quindi insomma è l'occasione, visto che anche la parasha è anche il periodo insomma di alcune cose per quanto riguarda l'Omer. Bene, prima come abbiamo fatto in questi giorni, cominciamo con una tefillah per chiedere la guarigione dei malati e per chiedere a Kadosh Baruch Hu di farci uscire da questo periodo difficile, speriamo presto di uscire. Bene, leggiamo come al solito il Salmo 20 e il Salmo 121. L'amnazia mismore David, Yan Hadonai Beyon Sarai, Yesagav Hashem, Lo Yaakov, Ishlach Ezrecha, Mikodesh, Umitzioni Sadeka, Iskol Kol Minchotecha, Verotecha Yedashna Sela, Iten Lecha, Kibavecha, Vachatecha Yemaleh, נענה בשבועתך ושמרנו לגו, ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי, כי הושיענו משיחו, יענהו משמי קדשו, בגבורות יהיה השם אינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יום השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Che Hashem ascolti le nostre tefillot. Bene, dedichiamo questa lezione alla memoria di una persona che è mancata in questi giorni, lei lui, Nishmat Nina Osimo, Manfatta Beganeta. Bene. La lezione, abbiamo detto, è dedicata all'Omer e in particolare alla Sefirata Omer, cioè al conteggio dell'Omer. Prima di commentare, spieghiamo di cosa si tratta. Che cos'è l'Omer? Beh, l'Omer è il periodo che va dal secondo giorno di Pesach e arriva fino a Shavuot, finisce con Shavuot questo periodo. Che cos'è questo periodo? Che cosa succede in questo periodo? O meglio, cosa succedeva e cosa succede? Cosa succedeva in questo periodo quando c'era il Beit HaMikdash? Quando c'era il santuario, questo periodo era il periodo in cui veniva fatta un'offerta che era l'offerta del primo cereale che cominciava a maturare. Il primo cereale che comincia a maturare è l'orzo, e quindi si portava un mazzetto, un manipolo di orzo, e lo si offriva al Beit HaMikdash. Questo è l'Omer. L'Omer è legato a questa offerta di cereali, quindi il primo cereale, la primizia dei cereali, veniva offerta al Beit HaMikdash. Da questo punto di vista, l'Omer non è molto diverso da altre offerte che troviamo, è l'offerta di una primizia. L'offerta di una primizia, noi abbiamo varie offerte di primizie, Shavuot è il momento dell'offerta delle primizie, anche se Shavuot, la primizia vera è il grano, non è l'orzo, Però, insomma, è una festa di primizie. Perché si offrono le primizie? Beh, si offrono le primizie per vari motivi, ci possono essere molte spiegazioni, però la spiegazione fondamentale è questa. Noi offriamo a Dio il primo frutto che matura. Perché lo offriamo? Per dire, per affermare che il frutto deriva da Dio, per affermare che ciò che noi abbiamo deriva da Dio. È quello che noi diciamo. Quando facciamo la berakha sul pane, noi diciamo, Baruch atah Hashem, lo chiedo me la chalame, Signore, Dio del mondo, che tiri fuori il pane dalla terra, che tira fuori il pane dalla terra. Cioè, noi affermiamo che Dio tira fuori il pane dalla terra. Noi affermiamo che questo prodotto è apparentemente frutto del nostro lavoro, in realtà è frutto della benevolenza divina, è frutto della provvidenza divina, eccetera, eccetera. E questa era l'offerta dell'Omer. L'offerta dell'Omer veniva fatta, veniva portata al Beit HaMikdash e si muoveva questo manipolo di orzo, veniva mosso ai quattro angoli, cioè ai quattro punti cardinali, in alto e in basso. È simbolicamente, più o meno come si fa con il lulav, e simbolicamente questo rappresenta il fatto che Dio domina sui quattro punti cardinali, in alto e in basso. Bene, questa è l'offerta dell'Omer, questa è la cosiddetta Ksirata Omer. Dopodiché, però, nell'Omer c'è qualcosa di speciale che non c'è in nessun'altra mitzvah. Ma in realtà c'è un'altra che, però un'altra mitzvah che oggi non facciamo, non, perlomeno non in quel, non nella maniera in cui veniva fatta, che è la Shemitah, che è l'anno sabbatico, è il giubileo. Anche lì c'è qualcosa del genere. Che cosa, insomma, comunque, cos'è che c'è di speciale? Quello che c'è di speciale nell'Omer è che questi giorni, i giorni dell'Omer, vanno contati. La mitzvah è contare, usfartem lachem, conterete per voi 7 settimane. Per 7 settimane noi dobbiamo contare i giorni. Ogni sera noi dobbiamo contare i giorni, e poi quando arrivano le settimane, contare le settimane, fino al 49esimo giorno, poi al 50esimo giorno è Shavuot. Questa è la mitzvah. Ed è una messa particolare, ammetterete, insomma, il fatto di contare dei giorni è una messa particolare. Ci sono molte spiegazioni sul perché questa parte particolare, vi do quella più nota di spiegazione, che noi in realtà contiamo i giorni che ci separano da Shavuot. Noi contiamo i giorni che vanno da Pesach a Shavuot per affermare una cosa fondamentale nella tradizione ebraica, che Pesach, la libertà raggiunta a Pesach, non è una libertà completa se non arriva un altro tipo di libertà, la libertà spirituale che noi abbiamo con Shavuot. Questa idea è rappresentata in maniera molto carina da un Midrash che racconta che c'era una persona che era in prigione. Questa persona in prigione prigione da tanto tempo, a un certo punto arriva una persona che gli annuncia che uscirà presto di prigione e che 50 giorni dopo che è uscito di prigione il re gli avrebbe dato in sposa la figlia. Bene, questo Midrash rappresenta in qualche modo Pesach e Shavuot, l'uscita dalla prigione, l'uscita dall'Egitto, l'uscita dalla prigione, l'uscita dalla schiavitù. La figlia del re data in sposa è la Torah che viene data a Shavuot. A Shavuot noi riceviamo la Torah e quindi è la figlia del re che viene data in sposa. Allora il Midrash racconta che quest'uomo prima non credeva di uscire di prigione, però quando finalmente esce di prigione comincia a contare i giorni che lo separano dal matrimonio con la principessa, con la figlia del re. Questo rappresenta in maniera un po' poetica quest'idea del legame fra Pesach e Shavuot. Bene, questo è più o meno l'Omer, però io volevo soffermarmi su una cosa particolare. La cosa particolare è questa. L'Omer va portato e si comincia a contare l'Omer dal secondo giorno di Pesach. Questa è la regola, dal secondo giorno di Pesach. Secondo giorno di Pesach noi cominciamo a contare. Però la Torah non scrive di contare l'Omer dal secondo giorno di Pesach. La Torah lo scrive in maniera strana. La Torah scrive che l'Omer va contato Mimmahorat a Shabbat, dal giorno dopo lo Shabbat. Ora, non è Shabbat, non siamo il giorno dopo lo Shabbat, siamo il giorno dopo, il giorno di Yom Tov, il giorno di Moed, questo è il giorno dopo, però viene chiamato Shabbat. Domanda, la domanda che si pongono più o meno tutti i commentatori, perché questo giorno di Moed, invece di essere chiamato Yom Tov, Moed, festa, eccetera, eccetera, viene chiamato Shabbat. Che senso ha dirmi Mahorat a Shabbat? Che questa cosa va fatta il giorno dopo lo Shabbat. Attenzione, questa cosa qui in realtà c'è all'inizio del conteggio dell'Omer, il Mahorat HaShabbat, e c'è anche alla fine, perché l'Omer si conclude ad Mimahorat HaShabbat HaShavit, fino alla conclusione del settimo Shabbat. Attenzione, in quel caso Shabbat vuol dire settimana. Però la cosa strana è questa, che si usi volutamente la parola Shabbat. Invece di dire settimana si usa Shabbat, invece di dire giorno di festa si usa Shabbat. Domanda, ma perché si usa lo Shabbat? Che senso ha e che cosa ci insegna soprattutto riguardo al conteggio dell'Omer? Insomma, se ci dà un qualche insegnamento importante riguardo al conteggio dell'Omer. Bene, questa è la domanda a cui tenteremo di rispondere. Per rispondere, ve lo dico subito, questa volta faccio un giro, nel senso che parlo d'altro, comincio parlando d'altro e poi vi assicuro, abbiate pazienza, quindi vi chiedo un po' di attenzione e un po' di pazienza, vi assicuro che arriveremo, ritorneremo su questa domanda. Però prima di arrivare a rispondere a questa domanda, faccio un'altra domanda, che teoricamente non c'entra niente, però vedrete che c'entra. La domanda riguarda una Pasuk, che tutti quanti, credo, conosciate, ed è l'inizio dello Shema. Non proprio l'inizio, ma l'inizio della prima parte dello Shema. Pasuk dice questo, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha uchol nafshecha uchol modech. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua persona e con tutte le tue forze. Ora, questo verso è un verso importante, è un verso che ripetiamo più volte, tante volte, ma è un verso che vuol dire qualcosa di molto pesante in realtà. In realtà, insomma, questo verso dice che noi dobbiamo dedicare tutto noi stessi all'amore verso Dio. Dobbiamo essere disposti a sacrificare i nostri averi, la nostra vita stessa per l'amore verso Dio. Insomma, noi dovremmo essere disposti a sacrificare tutto per l'amore verso Dio. Che vuol dire una cosa del genere? Vuol dire che ci sono dei casi in cui la tradizione ebraica richiede addirittura di sacrificare la propria vita. Sia ben chiaro, normalmente questo nella tradizione ebraica non c'è. Normalmente noi sappiamo che la halakha è che noi dobbiamo piuttosto trasgredire una mitzvah piuttosto che mettere in pericolo la nostra vita. Però ci sono delle eccezioni alla regola. Per esempio, se ci viene chiesto di fare idolatria, beh, in quel caso la tradizione ebraica prescrive di essere disponibili a sacrificare la propria vita. Beh, è enorme in realtà. Noi lo diciamo tutti i giorni, lo Shema, però non so quanti di noi pensano una cosa del genere, quanti di noi possono pensare una cosa del genere. Ma se anche ci pensiamo, domanda, la domanda che pongo a me stesso innanzitutto, ma veramente noi crediamo in quel che diciamo? Insomma, quando lo diciamo, veramente ci crediamo? Ci crediamo di essere disposti in alcuni casi addirittura a sacrificare tutto per la Torah, per le mitzvot, per rimanere ebrei, eccetera, eccetera. Insomma, siamo veramente disposti a farlo? Nel momento in cui questo accadesse, speriamo mai, ovviamente, saremmo così dediti all'ebraismo da sacrificare tutto per rimanere ebrei? Beh, è difficile dare una risposta a questa domanda. Allora, è possibile dare una risposta storica a questa domanda? Beh, la risposta storica è che questo è successo. successo più volte nella storia ebraica, è successo più volte che ebrei abbiano sacrificato la propria vita per rimanere ebrei. È successo, per esempio, nel periodo dell'Inquisizione spagnola, ci sono stati moltissimi ebrei che hanno sacrificato la propria vita per rimanere ebrei. Ci sono stati molti ebrei durante le crociate che hanno sacrificato la propria vita pur di rimanere ebrei. Ci sono stati altri che non lo hanno fatto. Insomma, però è vero, ci sono stati esempi di questo tipo di martirio, di eroismo ebraico straordinario. Sono stati in ogni epoca, in realtà, anche in epoche recenti. La domanda non è una domanda su di loro. Loro sono stati dei grandi e hanno fatto una cosa del genere. La domanda è su di noi. Noi saremmo disposti a fare una cosa del genere, o meglio, davanti, a parte il dirlo, dicendo lo Shema, davanti a una prova di questo tipo, noi resisteremmo. In realtà nessuno di noi, credo onestamente, potrebbe dare una risposta. Credo che se la desse, insomma, sarebbe una risposta così, non, un po' non completamente veritiera, perché nessuno di noi può dire quale sarebbe la sua reazione in quel momento lì. E quindi veramente non possiamo dare una risposta. Però io vorrei provare a capire qualcosa di tutto questo, della nostra dedizione all'ebraismo. Insomma, il problema non è tanto sacrificare la vita, può essere sacrificare la vita, può essere non sacrificare la vita, ma sacrificare, che ne so, le nostre comodità. Per esempio, per rimanere ebrei, non sacrificare la nostra comunità per osservare alcune mitzvot. Alcune mitzvot significa, in alcuni casi, sacrificare qualcosa delle cose che ci vengono più comode. Okay? Ecco, la domanda è questa. La domanda è: quanta è la nostra dedizione all'ebraismo? Beh, questa domanda voglio provare a rispondere con un commento che abbiamo riportato qualche settimana fa, no, scusate, qualche giorno, una settimana fa, quando abbiamo commentato l'inizio della Parashah di Kedoshim. L'inizio della Parashah di Kedoshim in realtà ci chiede qualcosa di straordinario, di essere Kedoshim, di essere santi. Okay? La Parashah di Kedoshim ci chiede di essere santi. Bene, roba pesante, insomma, è una cosa enorme quello che ci chiede la Parashah di Kedoshim. Però se andate a vedere il commento di Rashi a questo inizio della Parashah di Kedoshim, dice questo. Rashi dice che la Torah non ci chiede in realtà una cosa straordinaria. Quello che ci chiede è di allontanarci dalle cose sbagliate. Ci chiede di non fare cose sbagliate. Ci chiede di essere separati da ciò che è sbagliato. Questo è essere Kedoshim. Quindi, insomma, restringe molto il campo. Però in realtà, anche se restringe molto il campo, quello che viene chiesto non è poco. Separarsi da ciò che è sbagliato non è semplice. Non fare ciò che è sbagliato non è semplice. Perché non è semplice? Beh, perché per farlo noi dobbiamo avere una forte emunà, una forte fede. Cioè, per dire non faccio questo, perché non faccio questo? Perché la Torah mi vieta di fare questo. Non faccio questo perché è sbagliato fare questo. Dobbiamo avere fede in chi ce l'ha comandato, dobbiamo avere fede in Dio. E la domanda è questa, abbiamo una fede così forte? Abbiamo una fede così forte che ci porta ad allontanarci dal male, allontanarci da ciò che è sbagliato? Questa fede c'è, ognuno di noi ce l'ha. C'è un famoso passo dei Promessi Sposi che dice, in cui Don Abbondio dice, il coraggio o uno ce l'ha o non se lo può dare. La stessa cosa vale per la fede, o ce l'abbiamo o non ce la possiamo dare. La fede non è una cosa che possiamo andare a comprare al supermercato, insomma, o c'è o non c'è. Insomma, noi abbiamo questa fede così forte, che in realtà è quello che ci chiede lo Shema, una fede enorme, una fede molto forte. Noi abbiamo una fede così forte. Beh, c'è un Midrash che dice questo, che racconta questo. Che racconta che prima che il bambino nasca, prima che il bambino nasca, al bambino viene insegnata tutta la Torah. Prima della nascita, al bambino viene insegnata tutta la Torah. Dopodiché, Poco prima della nascita, un angelo gli dà uno schiaffetto sulla bocca e dimentica tutto. Quindi noi sappiamo tutto, abbiamo studiato tutto, ma quando nasciamo dimentichiamo tutto. Questo Midrash è un Midrash straordinario, che può essere variamente commentato, un Midrash molto bello. La domanda è, va bene, ma se abbiamo studiato tutto, poi ce lo dimentichiamo. Ma cosa serve dirlo? Tanto comunque non lo sappiamo, comunque l'abbiamo dimenticato. In realtà noi non dimentichiamo mai niente. In realtà niente di quello che ci succede noi lo dimentichiamo veramente. Insomma, gli psicanalisti su questo hanno basato il loro lavoro, la capacità di portare alla mente cose che noi abbiamo, fra virgolette, dimenticato. In realtà noi non dimentichiamo niente. L'impronta di ciò che abbiamo appreso rimane in noi. Ed è questa l'idea. L'idea è che in noi rimane l'impronta di quell'angelo che ci ha insegnato a tutta la Torah. E quindi quando dobbiamo rispondere alla domanda, ma noi abbiamo una fede tale che ci permetta di dedicarci completamente all'ebraismo, di essere dediti alla Torah, abbiamo una fede di questo genere? È possibile avere una fede di questo genere? La risposta è sì. Perché sì? Perché in realtà è dentro di noi, perché è già dentro di noi. Dobbiamo recuperarla, dobbiamo arrivare a ritrovarla in noi stessi, non dobbiamo crearla dal nulla. Non è una fede che noi creiamo dal nulla, noi dobbiamo riuscire a recuperare qualcosa che è dentro di noi, che è stato in qualche modo messo da parte, che è nel nostro inconscio, ma che dobbiamo in qualche modo tirare fuori. Quindi quello che ci chiede la Torah, allontanarci dal male, per esempio, è qualcosa che rientra nelle nostre possibilità. Abbiamo detto, per fare una cosa del genere, noi dobbiamo aver fede. Ma l'idea è che noi la fede ce l'abbiamo, che noi l'emunà ce l'abbiamo, quell'emunà ce l'abbiamo da prima di nascere, ce l'abbiamo ancora prima della nostra nascita. Dobbiamo riuscire a recuperarla, dobbiamo riuscire a ritrovare quello che abbiamo perso, ma che non è mai completamente perso e che dobbiamo in qualche modo recuperare dentro di noi. Non dobbiamo andare a cercarlo fuori, noi la possiamo recuperare dentro di noi. In che modo? Beh, occupandoci di Torah. In realtà occuparsi di Torah significa stimolare il recupero di qualcosa che noi abbiamo dentro, che non sappiamo di avere, che non ci rendiamo conto di avere, ma che in qualche modo recuperiamo. Beh, se ci pensate, il processo di Teshuvah, il processo di ritorno alla Torah, alle mitzvot, a Dio, che è stato un processo molto diffuso nella nostra epoca. Noi molto spesso presentiamo la nostra epoca come un'epoca di grande assimilazione. È vero, è un'epoca di assimilazione, ma c'è anche il processo contrario nella nostra epoca. La nostra epoca è stato un processo di grande ritorno a Dio, alla Torah, all'ebraismo. C'è stato un grande ritorno alla Torah, all'ebraismo. C'è, continua ad esserci ed è un fenomeno a cui assistiamo. Come mai c'è un ritorno? In che modo arriva questo ritorno? Certo, arriva attraverso persone che hanno avuto un'influenza, attraverso maestri, attraverso lo studio personale, attraverso un processo sicuramente personale. Ma la radice di quel ritorno, questo è quello che dice quel Midrash, la radice di quel ritorno è dentro di noi. In qualche modo questo in realtà è scritto nella Torah. Quando nella parasha di Nitzavim si dice al popolo ebraico di fare teshuva, gli si dice beficha uvilvavecha lasoto, nella tua bocca e nel tuo cuore per farlo. Nella tua bocca e nel tuo cuore c'è la capacità di farlo. Cioè l'idea è non devi andare a cercare molto lontano, devi andare a cercare in te stesso. Se tu cerchi in te stesso, riesci a trovare la radice del tuo legame con l'ebraismo, con la Torah, con le mitzvot. Bene, detto questo, cosa c'entra tutto questo con la Sefirat HaOmer? Come Cosa c'entra tutto questo con il conteggio dell'Oma? Allora, io prima di dire cosa c'entra, voglio provare a riassumere quello che ho detto. Quello che ho detto è qualcosa del genere, che c'è un'azione umana, ok? Un'azione umana di studio, di osservanza, eccetera, eccetera. E c'è un'azione divina che precede l'azione umana. Il bambino a cui viene insegnata la Torah quando ancora non è nato. Quindi c'è prima un'azione divina e poi un'azione umana. E l'azione umana in qualche modo recupera l'azione divina che è stata dimenticata. Questa è l'idea. Però un grande maestro dell'ebraismo italiano dice qualcosa in più. Questo grande maestro è Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dice: c'è un'azione divina. Dopodiché c'è un'azione umana, però dopo l'azione umana c'è di nuovo un'azione divina. Perché? Perché l'uomo da solo non ce la fa e ha bisogno di nuovo dell'aiuto di Dio. Quindi il processo che porta alla Kedushah, alla santità, alla santificazione dell'uomo, eccetera, eccetera, di Dio, bene, questo processo è un processo preceduto da un'azione divina, in cui c'è poi un'azione umana e poi successivamente c'è di nuovo un'azione divina. Bene, adesso proviamo a dire cosa c'entra questo con l'Omer. Beh, c'entra in questo modo. Che cos'è l'Omer? L'Omer noi lo contiamo dal secondo giorno di Pesach. E che cos'è Pesach? Bene, Pesach è una festa molto particolare. Perché normalmente le feste sono feste in cui c'è molto l'azione umana. A Pesach invece l'azione umana praticamente non c'è. È Dio che interviene e libera il popolo ebraico. È Dio che libera di sua iniziativa il popolo ebraico. Gli ebrei non fanno praticamente nulla per essere liberati. È Dio che interviene completamente per liberare il popolo ebraico. In quel momento il popolo ebraico viene da una parte liberato materialmente, esce dall'Egitto, ma viene anche liberato spiritualmente. Perché? Perché per far uscire dall'Egitto Dio innalza spiritualmente il popolo. È come se lanciasse un fascio di luce sul popolo ebraico. Il popolo ebraico è illuminato da un fascio di luce. Quindi il popolo ebraico in quel momento si innalza con un'azione divina straordinaria. È un miracolo straordinario. In quel momento Dio illumina il popolo ebraico con un fascio di luce straordinario. Questo è Pesach. Pesach è un momento in cui si fa un salto spirituale. Vi ricordo che la parola Pesach vuol dire salto. Si fa un salto spirituale. Il popolo ebraico fa un salto spirituale. Però attenzione, quanto dura quel salto spirituale? Dura un giorno. Quel salto spirituale miracoloso che avviene soltanto grazie a un'azione divina, beh, quel salto spirituale miracoloso dura un giorno. Dopodiché quel fascio di luce viene tolto. Non c'è più il fascio di luce. E a questo punto cosa succede? Beh, succede che il popolo ebraico a questo punto deve agire da solo. A questo punto deve risollevarsi per conto proprio. È stato portato in alto, ma poi è stato riportato in basso. E a questo punto deve raggiungere di nuovo quella altissima posizione spirituale, ma deve raggiungerlo con le sue forze. Beh, questo è quello che avviene a Pesach, l'innalzamento improvviso e miracoloso, e questo è quello che avviene dopo Pesach. Dopo Pesach c'è invece un graduale processo di progresso del popolo ebraico che deve raggiungere il livello spirituale che gli è stato dato in qualche modo in prestito da Dio nel momento dell'uscita dall'Egitto. Questo graduale processo di avvicinamento, questo graduale processo di innalzamento, questo è l'Omer. Questo è il periodo dell'Omer. Il periodo dell'Omer è il momento in cui noi, per conto nostro, tentiamo di innalzarci spiritualmente. Però per poterlo fare abbiamo avuto bisogno dell'aiuto di Dio iniziale. Inizialmente noi siamo stati innalzati in qualche modo artificialmente. Poi ci è stato detto, beh, adesso lo mettete da parte questo innalzamento, vi viene tolto, a questo punto dovete farlo per conto vostro. Questo Questo è l'omer. L'omer è il momento in cui, per conto nostro, tentiamo di raggiungere quel livello spirituale che avevamo raggiunto nel momento dell'uscita dall'Egitto, grazie a un miracolo divino. Beh, provate a pensare al Midrash sul bambino che impara tutta la Torah mentre non è prima di nascere, e applicatelo a Pesach. Beh, forse quel Midrash può essere in realtà applicato a Pesach. A Pesach siamo il bambino appena nato, il bambino che sta nascendo. In quel momento Dio ci illumina. Dopodiché, però, c'è l'angelo che ci dà il colpetto sulla bocca e ce lo dimentichiamo. A quel punto tocca a noi avviarci in un processo di innalzamento spirituale. Questo è l'Omer. L'Omer è il processo umano di innalzamento spirituale. L'Omer è il processo umano in cui gradualmente, gradino per gradino, arriviamo a innalzarsi fino a raggiungere, a uscire dalle 49 porte dell'impurità. Questo è un famoso Midrash che dice che in Egitto il popolo ebraico è sceso nelle 49 porte dell'impurità, ma con l'Omer noi giorno per giorno ci innalziamo fino ad arrivare alla 50ª porta. Però, quando arriviamo alla 49ª porta, questo è il massimo che riusciamo a fare. Riceviamo di nuovo un aiuto da Dio. Di nuovo riceviamo un aiuto da Dio che ci permette di fare un salto ulteriore e ci porta alla 50ª porta. Quella 50ª porta è il Matan Torah. Quella 50ª porta è il momento in cui riceviamo la Torah. Quindi in realtà è un processo, quello che noi descriviamo, quello che noi, cui noi siamo protagonisti durante l'Omer, è un processo di graduale innalzamento spirituale, preceduto da un'azione divina, Pesach, e con un'azione divina successiva, che è il momento di Shavuot. Questo è il processo. Questo è il processo. Vi ricordo che noi siamo partiti da una domanda. La domanda è perché questo giorno, invece di essere chiamato giorno di festa, giorno di Yom Tov, viene chiamato Shabbat. Non so se ve la ricordate ancora la domanda, perché nel frattempo ci siamo molti allontanati dalla domanda, spero che ve la ricordiate. Vi ricordo, questo giorno viene chiamato, dice, noi dobbiamo contare l'Omer Mimmachorat Shabbat. Perché? È un giorno di festa, perché viene chiamato Shabbat? Beh, viene chiamato Shabbat perché c'è una differenza fondamentale fra le feste e lo Shabbat. Le feste sono scritte nella Torah, ma in realtà sono decise dall'uomo. Perché sono decise dall'uomo? Beh, sono decise dall'uomo perché è l'uomo che stabilisce quando capitano le feste. In che modo? Beh, stabilendo quando capita lo Shchodesh, quando capita il capo mese. In quel modo è il Beit Din che stabiliva quando capitavano le feste. Quindi il Yom Tov in realtà è centrato sulle azioni umane. Il giorno di festa in realtà è un'azione umana. La festa in realtà deriva da un'azione umana. Certo, c'è anche la prescrizione divina, ma deriva da un'azione umana. È l'uomo che decide che Pesach capita in quel giorno invece che un altro giorno, che Shavuot capita in quel giorno piuttosto che un altro giorno, stabilendo che Rosh Chodesh è in quel giorno. Poteva stabilire che Rosh Chodesh era in un altro giorno e a quel punto le feste capitavano in un altro giorno. Quindi le feste rappresentano in qualche modo l'azione umana. Che cos'è invece lo Shabbat? Beh, lo Shabbat non è azione umana. Lo Shabbat esiste da sempre, esiste dalla creazione del mondo. Lo Shabbat è lì, è fisso. L'uomo non ha nessuna influenza sull'arrivo dello Shabbat. Settimo giorno è Shabbat e non lo è da adesso, è dalla creazione del mondo che è così. Quindi lo Shabbat rappresenta più di ogni altra cosa l'azione divina. Perché il Pesach viene chiamato Shabbat? Beh, viene chiamato Shabbat perché è vero che Pesach è una festa e quindi riguarda l'azione umana, però in realtà Pesach è una festa molto particolare, in cui l'intervento divino è un intervento fondamentale, è un intervento quasi esclusivo. E quindi Pesach in qualche modo rappresenta all'interno delle feste lo Shabbat. Non è esattamente un'azione umana, perché l'uomo in quel caso fa pochissimo, non fa quasi nulla. E quindi per questo motivo noi diciamo Mimmahorat HaShabbat, il giorno dopo lo Shabbat. Perché? Perché Pesach è in qualche modo uno Shabbat. Questa è la spiegazione che dà un grande maestro del hasidismo, che è Rabbi Tzadok HaKohen di Lublino. Dopodiché c'è uno Shabbat successivo, che è il momento in cui riceviamo la Torah. Quel momento è, a parte che è Shabbat veramente, perché la Torah è stata ricevuta di Shabbat. Quest'anno capita esattamente così. Torah è stata ricevuta lo Shabbat, ma è uno Shabbat nel senso che per poter ricevere la Torah abbiamo bisogno di nuovo di un aiuto divino. Noi parliamo di Matan Torah, parliamo di dono della Torah. Perché parliamo di dono della Torah? Perché la Torah ci è stata data in dono. C'è un Midrash che racconta che quando Moshe salì per prendere la Torah, passò, come sapete, 40 giorni, e in questi 40 giorni studiò Torah con Kadosh Baruch Hu, insomma, maestro abbastanza eccezionale. Studiò Torah con Kadosh Baruch Hu, però Moshe studiava e dimenticava, non riusciva a studiare veramente. Finché a un certo punto Dio gli diede la Torah in dono. Okay? L'idea qual è? L'idea è che noi dobbiamo impegnarci, dobbiamo faticare per studiare la Torah, dobbiamo impegnarci nello studio, però dopo dobbiamo ricevere un aiuto divino per riuscire veramente a ricevere la Torah. Ed è questa l'idea del regalo, della mattan, della mattanà di Dio che ci dà questo regalo. Quindi insomma, la nostra vita è più o meno rinchiusa in questo schema. C'è all'inizio un'azione divina, che ci aiuta a nascere e a evolverci. C'è un'azione umana in cui noi dobbiamo recuperare l'azione divina precedente e poi c'è di nuovo un aiuto di Dio. Chamin dicono, Abba Leiter Messayinoto, chi viene a purificarsi lo si aiuta. E quindi noi riceviamo un aiuto divino nel momento in cui veniamo a purificarci, in cui abbiamo l'intenzione. Mi dicono anche, apritemi una porta come la cruna di un ago, l'apertura di un ago, e io vi aprirò una porta come la porta di un ulam, come una porta di un salone. Bene, questa è l'azione divina e l'azione umana. L'Omer rappresenta tutto questo. L'Omer rappresenta l'azione divina precedente, l'azione divina successiva, ma in mezzo è fondamentale l'azione umana. E quindi noi siamo in mezzo a quell'azione umana, quell'azione in cui dimostriamo il nostro fortissimo legame con la tradizione ebraica, il nostro fortissimo legame con l'ebraismo, e aspettiamo l'aiuto di Dio che ci porterà al Matan Torah. Bene. Spero che sia stata abbastanza chiara, forse era un po' più complicata delle lezioni precedenti, spero che sia stato abbastanza chiaro. Vi auguro a tutti Shabbat Shalom Mubarak, che sia uno Shabbat di tranquillità, di pace e di elevazione spirituale, che Hashem ci aiuti, che abbiamo la Siyata Dishmaya, come si dice, cioè l'aiuto dal cielo per tutto quello che noi facciamo. Shabbat Shalom a tutti, Shabbat Shalom a tutti.